ore 21:26, ci siamo anche ascoltati i Lifeless Dead, sempre ci stanno facendo la colonna sonora Mid Season. Questo è sempre Radio Blackout e questo è sempre il Beat C'è o non c'è. Siamo sempre in compagnia, sempre in compagnia di Ginox. Niente, eravamo arrivati al punto di fare due chiacchiere sugli smartphone. La domanda che volevo fargli era, siamo arrivati a parlare un po' degli smartphone, l'intercettazione sugli smartphone, era cosa fare con le applicazioni di terze parti ormai presenti sugli smartphone, no? Per esempio, molti, io non lo uso, però ho sentito sempre in giro parlare per esempio di questo WhatsApp, o parlare per esempio di Skype sullo smartphone, no? Quindi cosa succede? Che il nostro traffico, al di là del discorso che sarà fatto all'inizio di un protocollo UMTS, di trovare degli standard per riuscire ad intercettare sia il traffico dati che il traffico voce sugli smartphone attraverso UMTS con degli standard particolari, ma al di là di questo, se io uso un'applicazione di terze parti sul cellulare per esempio per mandare messaggi non passando dalla linea del mio operatore di messaggistica, che sia TIM, Vodafone eccetera, ma uso magari questi protocolli di messaggistica che passano tutti da questi server di queste aziende private e commerciali, tipo appunto WhatsApp, Skype o altre cose. La domanda era, cosa succede? Quindi vuol dire che si amplia il range delle aziende sul quale fare pressione da parte dei governi o di chi che sia che vuole intercettare le nostre conversazioni, o la direzione sarà quella di eliminare tutte queste applicazioni di terze parti o trovare un modo, come si diceva tra di noi prima, dare una backdoor a chi vuole intercettare su queste applicazioni in modo tale che le comunicazioni possano essere viste?
Il problema delle terze parti è che appunto sono terze parti, quindi tu ti devi fidare di loro, e quindi si rientra in un problema umano che è quello della fiducia. Cioè, io quanta fiducia posso avere in Skype, che è della Microsoft, dipende da quanta fiducia ripongo nella Microsoft, e quindi ognuno giudica poi. E il problema insomma delle terze parti è questo, anche storicamente questo approccio, no? Di avere dei protocolli chiusi, di applicazioni che ti promettono comunque protocolli diciamo sicuri, è sempre stata un po' quello che poi si rivelano essere una fregatura, nel senso che i governi hanno abbastanza gioco facile a fare pressioni su entità commerciali che quindi hanno come scopo il profitto, no? E quindi nel momento in cui si va a toccare un profitto chiaramente sono disposti a venire a dei compromessi, ecco. E quindi diciamo, il livello di fiducia che si può porre in una terza parte è poco. Diciamo che nell'ottica anche accademica dei problemi crittografici, diciamo la security through obscurity, cioè facendo una cosa che non è chiara, non è pubblica, non è documentabile in maniera aperta, quindi tutti la possono controllare, ecco, non è un livello di sicurezza interessante. Quindi anche nel mio scenario nella mia valutazione del mio scenario di rischio, una soluzione di questo tipo sarà una soluzione scarsa. Cioè quello che diciamo a livello di messaggistica potrebbe essere interessante forse sono applicazioni tipo l'OTR, cioè l'Off the Record Messaging, che è sostanzialmente tipo un protocollo sviluppato per i sistemi di instant messaging, quindi per cose che vanno tipo da Jabber a altri sistemi, che sostanzialmente fanno poi alla fine più o meno quello che fa potrebbe fare o MSN, la chat di Skype. Molti di questi tipo Jabber o altri supportano anche la voce, quindi alla fine sono sistemi un po' meno noti, un po' meno mainstream, però comunque utilizzati per fare messaggistica anche a livello vocale. Questo protocollo in realtà è uno standard aperto che si basa su degli standard crittografici e dei sistemi crittografici abbastanza noti, e che tra l'altro è interessante perché risolve il problema che dicevamo prima, quello dell'autenticazione, in una maniera abbastanza interessante, nel senso che loro si sono posti il problema con l'OTR di ricreare una conversazione a due su internet, quindi riportando internet allo spazio di una stanza. Abbiamo detto, noi ragioniamo come se questa conversazione la facessimo all'interno di una stanza in cui ci siamo solo noi. Quindi questa conversazione deve avere alcune caratteristiche. Allora, la prima caratteristica è che io e te siamo sicuri che siamo io e te. Allora, come si fa per fare questa cosa? Allora, si sono inventati tra tutti i vari sistemi, e ce ne sono tanti, perché questo è un problema comune, no? Cioè prima abbiamo visto con l'SSL il problema dell'autenticazione come viene risolto, con una certification authority che dice sì, tu sei tu e lui è lui e garantisco io. Questo è, una, cioè, è uno dei, dei sistemi per risolvere questo problema. Allora hanno detto invece facciamo che nessuno garantisce niente e che io e te ci conosciamo, ma se siamo chiusi in una stanza a parlare probabilmente perché ci siamo già conosciuti. E quindi allora cosa facciamo? Usiamo la nostra conoscenza pregressa, cioè riportiamo il problema su quello che è il problema, cioè sul fatto che io sono l'uomo e sono il problema, e allora cosa faccio? Lo risolvo ripuntando su di me, cioè riportiamo il problema a qualcosa che non è tecnico ma è quasi sociale, cioè io e te ci conosciamo, abbiamo quindi qualcosa in comune e delle domande a cui soltanto noi due sappiamo rispondere e che provano l'uno all'altro chi siamo. Allora quando io faccio una richiesta, diciamo, di connessione OTR con la persona con cui sto parlando, io prima faccio uno scambio diciamo di chiavi crittografiche che garantiscono che il canale sia cifrato. Ora, all'interno di questo canale sarebbe possibile un attacco tipo il man in the middle, come quello abbiamo visto prima. Allora, io come faccio in caso di attacco man in the middle a identificare che c'è in atto un attacco? Ci sono vari modi. Dopo ne illustreremo uno per quanto abbiamo parlato del TLS e dell'SSL, se no sembra che il problema proprio sia senza soluzione. Però loro come hanno fatto per risolvere il loro? Mi hanno detto, beh, è semplice, io all'interno di questo canale cifrato ti faccio una domanda e ti chiedo qualcosa a cui solo tu sai rispondere, poi tu mi fai una domanda a me e io ti rispondo. Se le nostre risposte ci soddisfano, allora quel canale viene considerato autenticato. È un approccio, no, che non è che sicurissimo, cioè nel senso ha un sacco di problemi eccetera, però è interessante perché è un approccio diverso, cioè nel senso che finora gli approcci, diciamo, più noti erano o la certification authority o quello che veniva chiamato il web of trust, tipo ad esempio del GPG, cioè io e te ci firmiamo le chiavi a vicenda, cioè tu sei amico di quello lì, allora gli firmi la chiave, io non lo conosco ma sono amico tuo, vedo che l'hai firmata, tu mi fido. Ora, questo in realtà abbiamo visto che negli anni che è un altro di quei sistemi che puntano a risolvere il problema, in realtà non ci riescono. Quindi la cosa interessante dell'OTR è semplicemente che loro hanno preso dei sistemi che non hanno visto come si risolve questo problema, così non funziona, così non funziona, ce ne inventiamo uno. Magari poi si scopre che non funziona neanche quello. Cioè già cose, protocolli, già cose, caratteristiche dell'OTR sono state smontate. Ad esempio l'OTR si poneva un problema fighissimo, secondo me, da un punto di vista concettuale, però bisogna essere un po' degli amatori, che era quello di ricostruire la caratteristica di una discussione privata anche nei termini della negabilità, della deniability. Cioè, se io e te parliamo in una stanza, poi io posso negare di averti detto una cosa, e lo sappiamo solo tu e io se è vero o no. Allora cosa aveva fatto? Aveva costruito dei sistemi crittografici, aveva realizzato questo protocollo in modo che sostanzialmente la conversazione che abbiamo fatto dopo che è stata cifrata, ora diventa complicato spiegare, però praticamente dopo che è stata cifrata è come se io la ripubblicassi, ma sempre cifrata, ma in modo che tutti la possano modificare. Cioè è come se io firmassi ogni singolo messaggio che ci scambiamo, ma poi pubblicassi l'oggetto con cui l'ho firmato su internet, in chiaro, nel flusso della mia comunicazione, e poi ne contrattiamo un altro di oggetto per firmare, e ogni volta che ci scambiamo un messaggio ripubblichiamo questa cosa, così un ipotetico attaccante potrebbe prendere quella cosa, inventarsi un messaggio e firmarlo, e questo sarebbe valido a posteriori. Mentre lo stiamo facendo non avrebbe senso, perché io nel momento in cui ci siamo scambiati il messaggio, quell'oggetto crittografico che ho utilizzato per firmare questo messaggio che ci siamo scambiati l'ho buttato, e quindi subito dopo non ha senso. Però a posteriori potrebbe averne, perché nel mio flusso di messaggi quello che ha aggiunto l'altro, cioè l'attaccante, avrebbe un senso. Quindi io a posteriori non sono in grado di dire se quella cosa l'hai fatta te oppure se l'ha fatta qualcun altro leggendo il flusso. Poi in realtà questa cosa si è smontata, nel senso che c'è proprio un attacco documentato in un articolo molto figo uscito su FRAC, che è una fanzine per di quelle storiche statunitensi della scena hacker statunitense, che potete scaricarvi da frac.org. Sul numero 68 c'è un articolo che praticamente smonta la deniability, lo smonta da un punto di vista matematico, ed è molto figo se lo avete voglia di leggerlo, però dovete essere degli amatori perché sennò non apprezzate, ecco. Però è interessante comunque. Poi comunque questa roba qua era una roba tutta matematica, cioè un po' i limiti della crittografia è che si vive in un mondo fatto di tecnici in realtà, cioè in un tribunale Nel senso, non so se questa cosa sarebbe mai stata accettata, ecco. Cioè, la possibilità tecnica che quella conversazione non sia avvenuta esattamente come magari viene ricostruita, non so se viene accettata, soprattutto se nel meccanismo di fiducia, ad esempio, io sono deciso a collaborare e quindi faccio, che ne so, quello che lavora per le forze dell'ordine o per il tribunale. Cioè, io te facciamo una conversazione, io ho accanto un ufficiale giudiziario che si segna tutto quello che dico, ce lo siamo detti, e poi già io ho poco da dire, no, ma io tecnicamente però quella cosa lì non l'ho detta perché l'avete aggiunta dopo. Non so se questa cosa avrebbe un peso in un tribunale, ecco. Esiste però questa cosa interessante, che loro tecnicamente si sono posti questo problema. Perché nelle caratteristiche di una conversazione in una due in una stanza c'è anche il fatto che io posso dire quella cosa non l'ho detta. L'utilità pratica di questa cosa, ecco, infatti è tutta da discutere, poi comunque non è anche più realizzabile tecnicamente in realtà, perché se la sono smontata da soli. La cosa figa di questi è che loro se le fanno e se le smontano un sacco da soli. Cioè, questa dell'OTR ad esempio c'aveva una prima versione che però rendeva possibile gli attacchi man in the middle. Perché? Perché non c'aveva questa cosa della doppia domanda, no? E quindi loro si sono scritti un modulo che lato server implementava un man in the middle, l'hanno pubblicato e poi il giorno dopo hanno detto, beh, adesso quello che abbiamo fatto non va più bene, perché noi ci siamo scritti da soli il modulo che è applicato a un server Jabber, ci smonta il nostro OTR e quindi partiamo a fare la versione 2. È un po' l'approccio loro, era questo qui, che da un punto di vista tecnico così è interessante, però adesso mi sono un po' perso, non mi ricordo più perché stavo parlando di questo.
Smartphone, applicazioni terze parti, malware.
Ok, i malware, giusto, perché nelle terze parti l'altro problema che c'è nell'utilizzare qualcosa che non hai fatto te è un po' questo. Alla Black Hat Conference di quest'anno sono uscite una serie di articoli interessanti di gente che praticamente ha detto, facciamo questa prova, io prendo uno smartphone Android, e poi avete visto che se tu hai uno smartphone Android comprerai le applicazioni da un market, ce ne sono un paio di market, no, uno è quello ufficiale di Google, e hanno detto, vabbè, Google garantisce.
No, diciamo anche che esistono dei modi per non comprarle dal market.
Ok.
Però, vabbè.
Diciamo che sono l'utente medio che le compra dal market. E io piglio solo quelle gratis, no? Oppure quelle che costano molto poco. E allora questi signori cosa hanno fatto? Hanno detto, vediamo se Google si accorge che noi mettiamo dentro dei programmi cosiddetti malware, cioè dei programmi maliziosi, perché loro dicono di fare tutti dei controlli. Allora loro hanno iniziato così, un po' timidi, si sono registrati, hanno iniziato a fare un'applicazione che non mi ricordo per cosa aveva a che fare, ma era qualcosa legato all'invio degli SMS, tipo un notifier sugli SMS, non mi ricordo più che facevano. Comunque praticamente hanno iniziato mettendo questa applicazione, la facevano pagare tanto, per fare in modo che la gente non è che si fiondassero tutti a comperarla, no? E poi hanno iniziato ad aggiungere funzionalità, cioè a inserirle dentro, no? A dire, a toccare sempre più parti, diciamo, del sistema, delle API di Android, eccetera, sempre più delicate, sempre più per avvicinarsi a quello che potrebbe fare un malware, cioè un software malizioso che fa cose sul tuo telefonino aumentando i propri privilegi e quindi cercando di andare a intaccare parti del sistema per fare cose che possono essere le più varie, no? Possono essere, io che ne so, sono uno spammer, mi voglio aggiudicare dei sistemi per mandare posta, e allora ti mando una mail con un malware via posta, tu ci clicchi e ti installi su di te una specie di open relay della posta, e quindi diventi la mia fonte di spam. Tante altre cose, oppure io voglio beccare tutti, che ne so, ti voglio vedere tutto quello che scrivi quando clicchi su un link che io ti ho mandato, per fregarti i dati della carta di credito.
Può dare inizio al phishing, no? Uno riesce a infilare un nome host all'interno del tuo telefono di Android, quindi myposte.it corrisponderà invece a un sito fittizio.
Insomma, cioè, se uno si impegna gli vengono in mente un sacco di cose da fare. Ecco, allora hanno iniziato a fare questo giochino qua e sono andati avanti, hanno visto che in realtà Google non se ne accorgeva. Cioè, loro sono arrivati allo sviluppare di questa cosa che prima hanno presentata a questa conferenza dicendo, noi si è fatto questo qua, questi non se ne sono accorti, allora che garanzie ci abbiamo su queste applicazioni di terze parti? ce l'abbiamo solo se le applicazioni di terze parti rendono noto il codice, cioè se io lo vedo, perché allora me lo posso guardare da solo. Ora io non lo farò, però magari qualcun altro lo farà. Poi da lì si potrebbe anche partire sul senso dell'open source, perché una critica che viene spesso fatta è, vabbè, però su un sorgente grosso come quello di, che ne so, di Firefox, io che cazzo ne so di che ci stanno scrivendo, cioè chi lo conosce bene sto codice? Nessuno. Però comunque il fatto che sia aperto, cioè che ci sia, in qualche modo è una garanzia per me. E diciamo che non ci sono dati in realtà, secondo me, però il fatto che ne so, la maggior parte dei malware siano diciamo siano Windows friendly, cioè nel senso che sono orientati su Windows, secondo me è un po' anche perché comunque è molto più faraginoso questo aggeggio, dove niente viene reso noto, però in realtà se uno è sufficientemente sgamato c'ha mille cose da andare a toccare, piuttosto che una cosa che è pubblica per tutti. E quindi sostanzialmente, diciamo, le applicazioni di terze parti secondo me hanno un valore soltanto nella misura in cui rendono noto come fanno le cose, altrimenti non gli darei la mia fiducia.
Allora, parlavamo a proposito di malware, altri utilizzi che si possono fare con i malware, per esempio.
Sì, per ricondurlo al discorso sulle intercettazioni, no? Ad esempio, adesso era circolato recentemente un articolo su CryptoCat, proveniente dal Cile, in cui praticamente CryptoCat è una chat, sostanzialmente diciamo una chat sicura in rete, almeno così dice, una chat sicura in rete. Ora, se anche ha modificato il proprio protocollo, è comunque un progetto sufficientemente serio, diciamo, per porsi il problema che se viene violata non è perché ha scelto di essere violata per collaborare, diciamo, ma che se si pone il problema di offrire un servizio, certo, nel momento in cui non lo può fare, probabilmente piuttosto chiuderebbe, no? Comunque era uscito un po' di tempo fa, un mesetto circa, l'abbiamo messo anche sul nostro blog, su Cavallette. Praticamente un report di un'indagine avvenuta a danno di, diciamo, del movimento anarchico cileno, in cui si citavano pezzi di conversazione di CryptoCat. Allora è sorto il dubbio a questo che ha scritto questo report, dicendo, vabbè, però hanno violato CryptoCat oppure sono stati installati qualche tipo di software sul computer di qualcuno di questi indagati, che loggava quello che lui faceva sulla tastiera. Questi software in realtà sono dei, genericamente si possono rientrare nei malware, si chiamano keylogger, e noi pensiamo che comunque anche questo tipo di utilizzo del malware sia abbastanza realistico, nel senso che questi software, che potete cercare facilmente, comunque permettono anche di fare screenshot del computer in un determinato momento, ordinati da remoto. Quindi per me sarebbe del tutto possibile avere ad esempio un'intercettazione ambientale attiva, e nel momento in cui ho un'intercettazione ambientale mi accorgo che l'oggetto dell'indagine è seduto al computer, potrei, se ho installato uno di questi malware sul computer dell'indagato, decidere, boh, vediamo cosa sta facendo, screenshot e keylogger. A questo punto anche tutti i sistemi crittografici un po' se ne vanno un po' a puttane, perché se tanto io mi posso, non è che io scrivo cifrato sulla tastiera, io scrivo quello che sto scrivendo, e sul monitor non è che vedo cifrato. Quindi a meno di particolari marchingegni, diciamo, questo qua salterebbe tutto il problema, considerato che la maggior parte delle persone non hanno il controllo del proprio PC in generale.
Si potrebbe quasi pensare di ritornare a come si faceva per esempio nella guerra del Vietnam, usare la scrittura codificata con una passphrase che conosce solo chi comunica dall'altra parte, e quindi scrivere praticamente in codice già dalla tastiera, quindi si può...
diventa sempre più difficile, ecco. E anche perché, appunto, considerato che la maggior parte, diciamo, di un utilizzatore medio, ma anch'io se mi trovo a dover utilizzare tipo Windows, probabilmente riesco a prendermi virus, spyware e un po' di tutto, e quindi, cioè, a maggior ragione. Ora, come si può installare un malware in questo modo? Ci sono tanti modi, però se io mi metto nell'ottica in cui posso diciamo, entrare fisicamente, avere accesso al computer, l'installazione è abbastanza ovvia, no? Potrei farlo anche in altri modi. Ad esempio, uno dei modi più utilizzati per i malware sono utilizzare sistemi, quelli che vengono chiamati di social engineering, no? Cioè io ti mando delle mail con il malware allegato e ti convinco a cliccarci sopra.
Esistono anche dei keylogger fisici che vengono connessi al
keylogger hardware, esatto, sì. Quello sarebbe l'unico, questo sistema qua è in realtà del keylogger hardware, è diciamo quello che neanche la soluzione che volevo proporre io, che era quella di dire vabbè, se io ho questo dubbio e voglio diciamo mantenere un certo grado di riservatezza della mia comunicazione in un particolare contesto, posso utilizzare una distro live di Linux tipo Tails o cose simili che hanno già un sacco di strumenti per l'anonimato, però nel caso di un keylogger hardware anche così non ne verrei a capo. È anche vero che un keylogger hardware ha la caratteristica di essere un po' più facile da vedere, rispetto a una roba software che è invece difficile perché, come dicevamo prima, perché ne abbiamo discusso un attimo quando c'era il pezzo, no? Sul questa tematica del tipo che l'open source rende i sorgenti, però se i sorgenti sono molto grandi chi li guarda? Però nel tempo secondo me si può pensare che l'auditing del codice comunque avvenga. Invece è interessante, se voi cercate su Google 7-year old bug Windows, trovate questo articolo di un bug che è stato dentro il kernel di Windows per 17 anni. Cioè è 17 anni che c'è sto bug e non è stato posto rimedio in nessuna maniera fino al 2010. Quindi diciamo che avendo a che fare con un oggetto chiuso, cioè le possibilità che questa cosa, cioè che io non ne abbia nessun tipo di controllo, sono molto più elevate e di conseguenza anche l'utilizzo dei malware risulta anche abbastanza più semplice, ecco. Diciamo, in tutto questo scenario mi riallaccio solo un attimo, smetto per un attimo dei malware, però volevo riprendere un attimo il discorso,
solo un appunto sulla distro live. La distro live è anche consigliata di Linux, Tiles, come consigliava Ginox, anche perché appunto la definizione stessa di live cosa significa? Che tu fai avviare il tuo computer da questa distribuzione e una volta spento, se questa distribuzione per esempio è su un CD, quindi un supporto dove tu non ci puoi scrivere, la prossima volta che la avvierai o nel mentre la stai usando, qualunque errore tu possa fare su internet, accettare dei file, aprire uno script che fa qualcosa sul computer, una volta che tu lo spegnerai e riaccenderai avrai di nuovo un tuo sistema pulito che non ha registrato niente fisicamente. E quindi insomma è anche abbastanza, può essere un meccanismo di difesa anche da questo punto di vista, perché non scrive niente fisicamente e quindi ogni nuovo riavvio della macchina di nuovo una distribuzione fresh, nuova e limpida, anche se hai commesso degli errori, c'è stato installato qualcosa senza che tu lo volessi, al prossimo riavvio è di nuovo diciamo vergine tra virgolette.
Sì, infatti l'utilizzo era proprio mirato a questo, cioè nel senso che Tails è nata un po' così, cioè a bordo c'ha un po' tutte le cose, cioè da Tor a un po' tutti gli strumenti di anonimato, c'ha delle interfacce che ne rendono un po' più semplice l'utilizzo, più che altro non permette di fare cose se non utilizzando questi strumenti, quindi diciamo in questo senso ti tutela, e poi nel momento in cui spegni il computer appunto non rimane traccia se non sul mezzo fisico, poi chiaramente di ciò che hai fatto in rete dipende da tutto quello che hai attraversato, se c'è rimasta traccia o no. Volevo riprendere il discorso delle SSL per dire una roba al volo, perché appunto che questo meccanismo che si era detto all'inizio, cioè di attacco man in the middle con transparent proxy e quindi trasparente, non me ne accorgo eccetera, in realtà io un modo per accorgermene ce l'avrei, che è quello di confrontare i fingerprint. Sono una specie di un numerino composto di tante cifre, di solito raggruppate a botte di due, che sostanzialmente sono una specie di impronta digitale del mio certificato. Quindi nel momento in cui tu accetti un certificato che non è quello firmato dalla CEA di autistici, te ne puoi accorgere. Il problema è che fare questa cosa qua è difficile. Perché? Perché la verifica del fingerprint è tipo dentro un browser, significa comunque andare dentro le preferenze, andare dentro la parte probabilmente quella privacy, security, eccetera, andare a cercare, aprire il certificato, guardare il fingerprint e andarlo a confrontare con quello di autistici. Però è una cosa che tu avresti già dovuto averti scritto su un foglietto, perché perché altrimenti non hai garanzie che non ti venga proposto, che ne so, un sito alternativo a caautistici.org, che è quello dove noi teniamo la nostra CA. E quindi cioè, la cosa si va a complicare, infatti la maggior parte degli utenti non sa cosa sia il fingerprint, probabilmente ha ragione, anche ignora questa cosa, e quindi non diventa proponibile accorgersene. Inoltre, se a me viene fuori la finestrella che mi avverte di qualcosa, io posso anche per scrupolo dire, vabbè, mi è venuta la finestrella, controlliamo se il fingerprint è veramente quello. È un po' tardi, cioè nel senso che appunto c'è questo problema che potrebbe essere troppo tardi fare il controllo in quel momento, però potrei farlo se me lo sono scritto su un foglietto, se ce l'ho stampato sulla maglietta, che ne so. Se così, nel momento in cui il certificato viene accettato al volo dal browser perché è rilasciato da una CA riconosciuta, e io dovrei fare a campione ogni volta che apro il browser e vado a fare qualcosa il controllo del fingerprint, che peraltro è quello che alcune banche consigliano di fare ai propri clienti se devono accedere al proprio conto online. Cioè, controllate sempre il fingerprint, ma io non penso che molti di loro siano in grado di capire cos'è il fingerprint. E loro hanno tanto di manualetti in cui ti spiegano come fare a controllare il fingerprint su i browser. Cioè, però è un tentativo quasi disperato, no? Perché appunto il commercio elettronico ha un sacco da perdere da questa cosa.
Pausa musicale, perché siamo ormai anche quasi vicini alla conclusione. Quindi niente, continuiamo con i Mid Season, questo è sempre Radio Blackout, questo è sempre il beat c'è o non c'è, e andiamo a sentirci Don't Know Anything, niente, quindi sono quasi le 22, sono le 21:56 minuti, e niente, un po' di musica, poi magari dopo i saluti o concludiamo qualcosa. Buon ascolto. 22:04, stiamo sforando un po', ma in attesa che arrivi Groovy Planet noi continuiamo sempre da sottofondo in Mid Season. Questa era Long Gone Day, siamo sempre al beat c'è non c'è, questa è sempre Radio Blackout 105.25 della modulazione di frequenza, l'unica emittente libera e liberata del territorinese. Siamo sempre in compagnia di Ginox gli Autistici, abbiamo fatto una chiacchierata di un'ora e passa circa sulle intercettazioni. Come riassunto, insomma, possiamo arrivare a dire che,
dunque, allora siccome è stata una puntata molto lunga, pensavamo di riassumere brevemente quello di cui si è parlato. Allora, si è iniziato parlando di intercettazioni dando un po' di numeri legati più che altro alle tipologie di intercettazioni, che sono essenzialmente tre: sono intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Le intercettazioni cosiddette telematiche sono quelle le minori, la maggior parte sono quelle telefoniche, quelle ambientali sono tipo un 10%, una cosa del genere.
Poi un'altra cosa che abbiamo dipanato era l'intercettazione ambientale applicata anche a quella telematica, quindi in contemporanea.
Esatto, con la diffusione degli smartphone, quindi si è un po' parlato anche di questi smartphone. Poi siamo iniziati a parlare invece più legato alle intercettazioni come potrebbero avvenire in rete. Allora si è parlato di alcune debolezze storiche del protocollo TLS SSL, che è quello che rende possibile il commercio elettronico, quindi un argomento che non interessa soltanto a noi, ecco. E poi si è parlato un po' di un software interessante che è l'OTR, cioè di un protocollo interessante che è l'OTR, che è un oggetto che si può applicare a sistemi di instant messaging, quindi MSN, Jabber e cose simili. Ci sono plugin per diversi sistemi
che praticamente rimanda l'autenticazione alla parte uomo anziché alla parte macchina.
Esatto, che ha un approccio un po' diverso a questi problemi di autenticazione. E quindi ci siamo un po' più persi a parlare dei malware, perché? Perché sono anche questi un metodo di intercettazione, cioè l'installazione di programmi cosiddetti maliziosi, cioè che quindi fanno cose che quindi passano da poter fare, che ne so, essere utili a uno spammer, come possono essere utili anche all'interno di un'ipotetica indagine giudiziaria per controllare tutto quello che fate sul computer, ad esempio loggando tutto quello che scrivete con un keylogger direttamente, quindi bypassando una serie di strumenti crittografici che noi potremmo consigliarvi. Al che abbiamo concluso dicendo che per ovviare a questo problema forse si potrebbe, per avere un certo grado di riservatezza, utilizzare delle distro live di Linux orientate a questo, tipo ad esempio Tails, che contiene già un sacco di strumenti per la privacy. E quindi come ipotesi di lavoro una cosa di questo genere, non so se è una cosa praticabile da tutti, ecco, però comunque come ipotesi. Il meglio, come spesso ripeto quando parlo di queste cose, è che non è tanto importante trovare forse delle contromisure, perché spesso non ci sono le contromisure, perché diciamo l'altra parte ha una disponibilità di mezzi molto più grande, quindi la cosa migliore è conoscere quello a cui si va incontro, cioè nel senso che nel mondo della comunicazione ci sono un'infinità di soggetti, da quelli commerciali, da quelli istituzionali, che sono interessati a conoscere le nostre vite. Quanta parte delle nostre vite vogliamo fargli conoscere? Dovrebbe dipendere da noi e non da loro.
E soprattutto questo ci porterebbe anche a pensare di cominciare a riappropriarci di un modo corretto di comunicare, quindi riuscire a essere sempre coscienti di sapere sia a livello personale, fisico, quindi quando si parla in una stanza, sia a livello telematico, sapere sempre dove ci si trova, cosa dire, come dirlo, perché dirlo, cosa dire in alcune situazioni e cosa
no. Noi non è che abbiamo dei grossi appelli rivoluzionari da fare, cioè il nostro è un onesto appello al buon senso, una cosa di questo genere, cioè renditi conto del problema e poi fai due riflessioni.
Questo ci porta anche a pensare che tutto quello che abbiamo detto naturalmente evince e fa venire fuori che ci sono due parti in questa lotta, diciamo, tecnica. C'è chi vuole vedere appunto degli strumenti e la libertà di informazione senza controllo, e chi invece lavora perché questo controllo diventa sempre più fitto.
Sì, è un po' un discorso che è interessante, secondo me, se uno c'ha anche un interesse anche solo antropologico verso il mondo dell'hacking o questa... da qui, no? Il comprendere come esistono, quando si parla di questi argomenti di cui abbiamo parlato questa sera, quindi anche di sicurezza informatica, un po' due anime, cioè c'è un'anima che vede questa cosa come un'espansione o comunque un fronte da cioè una battaglia in cui mettersi in campo per la libertà d'espressione, di comunicazione, eccetera, e chi invece in questa cosa si schiera dalla parte, diciamo, del controllo. È un dibattito in realtà abbastanza serrato, che continua dai primordi dell'hacking, che se voleste approfondirlo è interessante leggere, sempre nella rivista che avevo citato prima, questa fanzine, no? FRAC, che trovate all'indirizzo www.frac.com, scritto P-H-R-A-C-K. Ecco, nel numero ultimo, 68, ora hanno fatto il Call for Papers per il 69, quindi stanno raccogliendo gli articoli per far uscire quello nuovo. Nel 68 c'è un articolo che mi sembra si intitoli Which Side Are You On in the Hacker Class War, cioè in che, diciamo, da che parte stai nella guerra di classe degli hacker, che in maniera un po' ironica, nel senso che loro non delineano uno scenario da guerra di classe, però delineano una divisione netta, cioè da che parte stai? Cioè stai dalla parte di chi ha scelto di lavorare dal controllo o dall'altra parte? Quelli di Frax si situano dall'altra parte. Poi è interessante questo studio che fanno, perché nell'ambito della scena americana citano parecchi casi, cioè casi di persone che sono state arrestate e poi dopo l'arresto hanno iniziato a collaborare nelle forze dell'ordine, casi di infiltrati ad esempio in Occupy Wall Street di New York, insomma casi interessanti, diciamo, per chi ha un interesse nel capire quello che c'è nella testa, cosa gira nel mondo dell'hacking in America, anche in quello diciamo in parte, cioè, potremmo definire hacking politicizzato, no? Quello vicino a riviste come, o gruppi come 2600, FRAC, eccetera. Quindi la conclusione diciamo, di questa chiacchierata non c'entra più a questo punto con l'internet, con le intercettazioni, ma ripone, diciamo, un problema più a livello etico, politico, sociale, se vogliamo.
Quindi ci lasciamo con una domanda: voi da che parte state nella guerra di classe degli hacker?
Che però la risposta sappiamo già, se no non ascoltavate Radio Blackout.
Quindi questo era sempre il beat c'è o non c'è, questo è sempre Radio Blackout 105.25 della modulazione di frequenza. Vi do per tutti.